libretto degli esercizi spirituali, che come sappiamo non è un libro di lettura, è uno strumento che Sant'Ignazio ha elaborato a partire dalla sua diretta esperienza, che mette a disposizione di coloro che fanno gli esercizi spirituali. Quindi nel momento in cui noi facciamo gli esercizi spirituali, ecco che il libretto torna molto utile, ci accompagna e ci orienta ancor meglio. Fatto sta che nel nostro libretto, come voi sapete, credo quasi tutti voi, non è la prima volta che avete in mano questo libretto o ascoltate qualche commento circa il contenuto di questo scritto. E dunque 20 annotazioni che Sant'Ignazio rivolge a coloro che fanno e a coloro che danno gli esercizi spirituali, perché ci siete voi con un impegno dedicato alla preghiera e c'è qualcuno che dà gli esercizi spirituali, dice Sant'Ignazio, che sarei io in questo caso. Con un richiamo a un contesto dialogico in un senso più ampio, un contesto comunitario, da cui gli esercizi spirituali non prescindono mai. Anche se fin da ieri sera ricordate una raccomandazione energica e severa, silenzio, ciascuno lavora per se stesso in ascolto della parola e man mano si tratta di verificare quali sono i movimenti che ascoltando la parola del Signore si manifestano nell'anima, ma per Sant'Ignazio gli esercizi spirituali, che sono predisposti come un itinerario di preghiera personale, lui stesso a suo tempo quando dava gli esercizi spirituali aveva a che fare con un solo esercitante, a tu per tu, ma il contesto è dialogico e il contesto è comunitario, il contesto è predisposto in maniera tale da inserire la ricerca personale, la vocazione personale, il vissuto personale, il discernimento personale all'interno di un orizzonte che è spalancato dinanzi a noi come il contesto in cui il mistero di Dio si rivela e in questo contesto ciascuno di noi trova la sua personale posizione e non indipendentemente da questo contesto. Il libro di Giuditta che stiamo leggendo, siamo alle prese con le prime pagine, ci costringe a affacciarci su uno spazio e su una problematica e su movimenti che segnano lo svolgimento della storia umana con quel particolare linguaggio parabolico, ma questo è sempre vero, questo è sempre vero. Vedete, qui, dopo le 20 annotazioni, il libretto di Sant'Ignazio numero 21, Il libretto è suddiviso in paragrafi numerati, per cui si fa presto, basta seguire la numerazione e subito ci si trova. Numero 21, che è, per così dire, il titolo del libretto. Esercizi spirituali per vincere se stesso e ordinare la propria vita senza prendere decisioni in base ad alcun affetto disordinato. Dunque, esercizi di preghiera, li ha descritti in maniera molto sommaria precedentemente, diverse situazioni, modalità di preghiera, ma qui un'indicazione che già è stata segnalata precedentemente, viene esplicitata ancora adesso, in questo che è l'equivalente di un titolo: vincere, cioè ordinare la propria vita, ordinare la propria vita, ordinare la propria vita. E vedete, ordinare la propria vita non significa rannicchiarmi dentro al mio piccolo recinto, ma significa inserirmi nel disegno che è sconfinatamente ampio del mistero che si rivela. Se ordinare la mia vita significasse prendermi in mano, o prendermi in pugno, o prendermi in braccio, in modo tale da potermi finalmente gestire nella mia singolarità, credo questo sarebbe il preludio di un precipizio piuttosto pericoloso, perché se cerco di prendermi in braccio da solo non so bene quale acrobazia possa derivarne. Ecco, provate anche voi. Io qualche volta ci ho provato e dopo mi sono trovato piuttosto, come dire, così, ecco, non vi dico come. Allora, uno si prende in braccio, adesso mi devo mettere in ordine, adesso mi guarda allo specchio. Mi guarda allo specchio e dice: ordinare la propria vita senza prendere decisioni in base ad alcun affetto disordinato. Già, affetto disordinato, le relazioni. Relazioni, perché? Perché la vita sta nelle relazioni, la vita non sta nel avvinghiarmi a me stesso e finalmente prendere possesso di me stesso e finalmente governarmi secondo i miei propositi, i miei criteri, le mie pretese, e dunque avvitarmi su me stesso. La vita sta nelle relazioni. E naturalmente qui si pongono problemi seri, perché le relazioni con gli altri, con le cose, con gli avvenimenti, col passato, col futuro, le relazioni con in questo, sì, anche con il mio corpo, il mio mondo interiore, ma sono relazioni che si svolgono, si intrecciano, si moltiplicano in una inesauribile capacità di immersione nel mistero di quella iniziativa di Dio che ci chiama, perché qui, vedete, tutto dipende dal fatto che noi non apparteniamo a noi stessi. Io non sono mio, e la mia vocazione alla vita, e la mia vocazione alla vita non è il prodotto della mia fantasia, del mio desiderio o delle mie aspirazioni, che vorrei fossero magari le migliori di questo mondo, ma è un dono che mi precede, è una parola che mi identifica, è una iniziativa che mi coinvolge, è una intenzione d'amore che che mi chiama, che mi sollecita, che mi incoraggia. Ed ecco, la mia vocazione alla vita è la risposta a un dono che mi precede, ed ecco tutte le relazioni che mi strutturano e le strade che percorro e gli incontri e quindi sì, tutte le modalità anche proprie della nostra condizione umana di incontro e di discernimento del mondo, i miei pensieri, i miei affetti, i miei desideri, ma la mia storia. Ed ecco, ordinarmi là dove sono disordinato. E questo non è prerogativa che possa essere attivata da me per me stesso, in quanto io non appartengo a me stesso. E proprio in questa ipotetica e anche molto realistica pretesa, per come vanno le cose nella nostra, stando alla nostra esperienza, di appartenere a me stesso, che sta il disordine. E il disordine. E dunque facciamo gli esercizi spirituali per progredire in quel cammino di conversione alla vita che mi espropria di tutto quel bagaglio spesso molto pesante che mi intrappola dentro a un circuito dove io ancora vado alla ricerca di me stesso a partire dalla mia iniziativa e mi casco addosso e mi stritolo dentro a un cunicolo senza sbocco e mi infilo in un vicolo cieco e mi manca il fiato. E questo vedete poi con tante fantasie, a questo riguardo il libro di Giuditta è veramente magistrale, un insegnamento magistrale, una parabola così così espressiva nel descrivere come sono capace di mascherare il mio disordine, di mascherarlo, di idealizzarlo e di proporlo a me stesso come un valore rispetto al quale forse sono ancora in ritardo, ma chissà mai, la volta prossima ce la farò a conquistare il mondo. Faccio gli esercizi spirituali magari proprio, perché adesso voglio mettercela tutta, vedrai che questa volta riesco a far fuori Arfaxad. Questa volta ce la farò, ecco, perché io voglio ordinarmi e allora riesco anche, ma leggevo questi giorni in un altro luogo la lettera di Giacomo, delle scoperte magnifiche, interessantissime, avrei tutta una scoperta a parola di Dio, si finisce mai, era una scoperta bellissima perché a un certo punto Giacomo dice, ma c'è... lui si rivolge a quelli che normalmente hanno una responsabilità didattica. Perché normalmente sono dei depressi, i maestri normalmente sono dei depressi, perché non ottengono mai quello che hanno progettato, e quindi è una depressione professionale, no? Allora incompresi, non vogliono sapere, per non dire poi i preti sono proprio carismaticamente depressi, perché quello volete mai. Chi è che può rispondere al Vangelo? Allora tu sei costretto a predicare il Vangelo, hai per forza che fare una situazione in cui la risposta non c'è. Ecco, allora la depressione è proprio programmata. Allora, questa cosa qua. E allora lui dice a un certo punto, a un certo sviluppo della lettera, Giacomo dice, parla del cosmos di Sedechias. Il cosmos. Il mondo del, traducendo così come forse dice anche la nostra Bibbia, il mondo della iniquità, dove la iniquità diventa mondo, l'iniquità diventa cosmo, diventa ordine, ordine, dove il mio ideale diventa la mia iniquità. E io trasformo, sono abilissimo, ma questo poi è un'abilità tipicamente professionale, magistrale, papà parlavo dei preti, ma non solo, perché insomma qui da quando abbiamo fatto il catechismo siamo tutti sufficientemente attrezzati per fare della iniquità un ideale. Fare di quello che è proprio il mio intimo, radicale disordine, la mia pretesa di appartenere a me stessa, il valore di riferimento, l'ideale da portare a attuazione. E ancora non ce la faccio, ma questa volta però vedrete che negli esercizi virtuali ce la metteremo tutta, e questa volta riusciremo a fare un passo avanti nella vittoria contro Arfaxad. Ma vedete, è una storia senza fede, è una storia che qualche volta diventa anche la nostra vita cristiana, senza Dio. Dio non c'entra, Dio sta là, Dio guarda, osserva forse, no? Ogni tanto si sveglierà pure lui, perché se no altrimenti dorme, sbadiglia, ma ogni tanto si sveglia, poi guarda, sì, daranno sguardo, ma però Salmo 113 che diceva che si china e che interviene, che il Vangelo di oggi dice che non è contento finché non riesce a spupazzare quello là, perché gli deve insegnare la sua lingua, non si ferma finché non gli ha insegnato la sua lingua. Vedete, Sant'Ignazio è convinto di questa cosa, che lui, il Dio vivente, vuole insegnarci la sua lingua, vuole insegnarci a parlare come parla lui, a pensare come pensa lui, ad amare come ama lui, vuole insegnarci a vivere come vive lui. È convinto. E allora, vedete, noi facciamo gli esercizi spirituali per... qui c'è una ragnatela, vedete? E un pappice dalle mie parti. Un pappice. Beh, insomma, fa parte di quel sano disordine, ecco che è autentica garanzia che questa volta il dono di cui abbiamo bisogno per riordinare la nostra vita ci sarà elargito. Perché se no, senza pappa, le suore in questo sono specialiste, guai a noi, sono i pappi in giro, la beppa, è una cosa incredibile, tutto lucidato, tutto nel vento. No, le suore no, lo fanno con il cuore, però. Allora, scemenze, per dire, vedete che perdiamo tempo, sapete la barzelletta di quel tale che va all'inferno e poi insomma dice, ma io insomma dovrei capire come funziona, perché insomma ho fatto un contratto che mi è andato ancora un po' di tempo, posso tornare indietro, volevo dare un'occhiata e vedere come funziona, e lo incontra San Pietro che lo porta in giro, ci vedi qui è un locale, c'è cioè una reception, e così, tutto vicino, poi delle vetrate, e poi c'è una musichetta, e dice, ma l'inferno, ma cos'è l'ingresso? E poi entra dentro, e così, un sorriso, c'è un signore che lo accompagna, dice, vedi qui, può accomodarsi, e ci sono dei divani, e poi c'è una cosa, e una specchiera, e poi dopo cammina, un tapis roulant che lo porta, e poi lo porta in un grande salone dove i tavoli predisposti per un gran festino, e dice, ma questo è l'inferno, a me l'avevano detto diversamente, ma guarda, dice, da quando qui arrivano tutte quelle suore non si può più vivere. Beh, si fanno gli esercizi spirituali per procedere nel cammino della nostra conversione alla vita. A proposito di questo contesto dunque corale, comunitario, che si apre dinanzi a noi, vedete che a proposito di questo prende un significato limitato, ma comunque autentico, anche il fatto che gli esercizi spirituali si facciano in un contesto dialogico. Dialogico, perché è un minimo di comunità che è comunque una garanzia di inserimento in un contesto comunitario che tende ad ampliarsi in modo tale da abbracciare il mondo intero. Ma il fatto che, vedete, ci sia io qui è per raccontare barzellette, ma è importante che ci sia qualcuno che ci confronta, con cui ci confrontiamo. E questo è un principio di crescita autentica in quel cammino di conversione di cui vi parlavo. Nel numero 22 del libretto Sant'Ignazio dice presupposto, c'è un presupposto. Cos'è questo presupposto? È una specie di cosa, di annotazione marginale qui. Affinché tanto chi dà gli esercizi come chi li riceve traggano maggior aiuto e vantaggio. Dunque di qui si rivolge a quelli che danno e a quelli che ricevono. Perché traggano maggior aiuto e vantaggio, bisogna presupporre che ogni buon cristiano deve essere più pronto a salvare un'affermazione del prossimo che a condannarla. Oh, notate che Sant'Ignazio a suo tempo deve aver subito 7 processi dall'Inquisizione, forse 8, 7 almeno, 7, perché insomma qualcuno aveva qualcosa da ridire, erano anche altri tempi, ma il libretto degli esercizi spirituali è stato oggetto di studi seri e severi da parte dell'Inquisizione in diversi luoghi, e Sant'Ignazio per questo non si è mai spaventato, anzi ha sempre voluto che si arrivasse alla sentenza, la sentenza a suo favore. Ma insomma l'Inquisizione la prima metà del Cinquecento certamente non scherzava. E dunque presupposto, ogni buon cristiano deve essere più pronto a salvare un'affermazione che a condannare, salvare un'affermazione che a condannare, e se non può salvarla l'affermazione del prossimo, cerchi di sapere in che senso l'intenda, e se l'intendesse in modo sbagliato lo corregga con amore. Vedete, primo dice disponibilità, più ancora disposizione proprio, apertura dell'animo in modo tale da salvare più che condannare. E se non può salvare, capire come l'intende l'interlocutore. E se l'intende male, in modo sbagliato, correggerlo con amore. E se non basta, cerchi tutti i mezzi convenienti perché intendendola rettamente si salvi. E vedete che qui si salvi l'affermazione, si salvi lui, c'è di mezzo la sua vita. E qui, vedete, Sant'Ignazio non arriva a dire, hai capito bene, lui si sbaglia, l'hai aiutato, lo correggi con amore, lo correggo con amore, io l'ho corretto con amore, poi a un certo punto l'ho mandato in malora con amore, perché a un certo punto con amore io l'ho mandato a quel paese anche. Ecco, e il punto d'arrivo, vedete, di questo presupposto, non è che non ne vuol sapere, ecco,
volevo sapere,
e quindi adesso io ce l'ho messa tutto, no? Come qualche volta ci diciamo anche tra di noi, io proprio, io non odio nessuno, io non voglio fare, però insomma, però non ne voglio più sapere. Parti chiari, amicizia dubbia, ci amiamo follemente nella estraneità vicendevole, e dunque se non basta, dice, a questo punto dice, arriverà un punto in cui tu lo denunci al tribunale, no? Se non basta, cerchi tutti i mezzi convenienti perché, intendendolo, perché si salva, perché qui è in questione non quella affermazione, è in questione lui, è la sua vocazione alla vita, perché la salvezza è la vocazione alla vita, ritrovata, è la conversione alla sorgente della vita, la salvezza. E quindi perché si salvi? Perché quello che non è salvare quell'affermazione, che può essere più o meno motivata, circostanziata, oggettivamente sostenuta e spiegata dai teologi, e via di questo passo. E dunque, perché lui si salvi? Perché trovi la sua strada? Perché risponda all'amore di Dio che chiama alla vita? Perché la sua vocazione alla vita non sia sprecata, non sia banalizzata? Perché non si lasci incantare da oloferme? Perché viva? Lo scopo è questo, l'obiettivo è questo. Non è dimostrare chi ha ragione e chi ha torto. Vedete, il presupposto di esercizio spirituale, questo è il principio di ogni teologia pastorale. Teologia pastorale. Il primo obiettivo è stabilire chi ha ragione e chi ha torto. Il principio è confidare nella eterna e inesauribile volontà d'amore per cui ogni essere umano è chiamato alla vita. È chiamato alla vita secondo quella pienezza di d'amore che è il segreto di Dio rivelato. E vedete, gli esercizi spirituali stanno in piedi su questo fondamento. Chi dà, chi riceve. E, sì, ci sono di mezzo delle cose che ci diciamo, io sto dicendo delle cose, sto raccontando dei fatti, e ci aggiungo qualche barzelletta, altre ancora vi racconterò, così voi potrete riposare più sereni e contenti, perché con l'oferme tra i piedi, insomma, siamo un poco disturbati. Allora, la fiducia incrollabile nella vocazione alla vita di ogni essere umano, perché? Perché è creatura di Dio, perché è creatura amata da Dio, perché è creatura chiamata da Dio. Perché appartiene a Dio. Tant'è vero, vedete che subito dopo, adesso poi vi lascio andare a cielo, c'è il cosiddetto principio e fondamento, che è il numero 23, ancora di per sé gli esercizi spirituali non sono cominciati, cominciano un po' di pagine dopo ancora, ma c'è come una riflessione che Sant'Ignazio propone a coloro che si stanno predisponendo agli esercizi spirituali, una riflessione che lui chiama principio e fondamento, una riflessione che sembra molto ragionevole, e in realtà è esattamente la presa di coscienza esplicitata di quanto io affermavo a mio modo poco fa, e cioè l'uomo è creato per lodare, servire, riverire Dio nostro Signore, e mediante questo salvare la propria anima e la propria vita. La propria anima non è come dire così, un barattolo di aria di montagna che ci siamo portati appresso dopo la vacanza alpina, no? Un barato d'aria di montagna, quella è la mia, insomma, no, la mia vita, la mia vocazione alla vita, la mia vocazione alla vita. L'uomo è creato, l'uomo è creato, lodare, riverire, servire Dio nostro Signore, mediante salvare e ritornare alla sorgente della vita. E vedete, siamo inseriti in questo circuito in cui l'iniziativa di Dio mi vuole e attende una risposta, un'adesione, una corrispondenza. Lodare, riverire, servire Dio nostro. E quindi il cammino della conversione alla vita. E le altre cose sulla faccia della terra sono create per l'uomo perché lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato. E vedete d'altra parte, questo itinerario di ritorno alla società della vita non avviene indipendente dalle altre cose, non avviene indipendente dal mondo, non avviene eliminando, cancellando, rimuovendo, dimenticandomi che c'è Nabucodonosor, che c'è Oloferne, che io ho una paura tremenda e che mi sono già dimenticato del catechismo e tutte le cose che ho promesso quando ho fatto la prima comunione. Tutte le altre cose che sono sulla faccia della terra. Vedete che quando si dice questo, non sta dicendo che allora facciamo a meno delle altre cose, così sono più contento, sono più se faccio a meno delle altre cose, tutte le altre cose le rimuovo in modo tale che io posso procedere sulla mia strada. Tanto che questo significa che io mi sto chiudendo in un vico, perché tutte le altre cose, e qui si tratta di imparare a stare al mondo. Il cammino di conversione alla vita non è un cammino privato, è un cammino che mi responsabilizza in rapporto con tutte le creature di questo mondo, nel tempo e nello spazio. Pensate un po', e dice, ma io sono un pinco pallino qualunque, figuriamoci, appunto, io sono un pinco pallino qualunque, e guarda un po' che Dio mi ha voluto donare una chiamata che mi apre a relazioni universali. E Sant'Ignazio è convinto di questo, vedete? È convinto, lui è convinto. Poi ogni tanto al mondo capita anche che qualcuno sia convinto di queste cose, perché normalmente sì, abbiamo qualche dubbio, ma insomma Sant'Ignazio è convinto. Ecco. Oltre, uno mi dice, cosa sta dicendo delle cose? Ma forse lui ci crede veramente, forse, chissà. Ecco, Sant'Ignazio è convinto che la nostra vocazione alla vita non ci intrappola dentro a una scatola imbalsamata con lo scotch. Tutte le altre cose sono create per l'uomo e perché lo aiutino a conseguire il fine per cui ha creato, perché lo aiutino a conseguire il fine per lui. Nel senso che l'uomo tanto deve usare di esse, sì, certo, quanto lo aiutano per il suo fine e tanto deve liberarsene quanto glielo impediscono. E vedete, questo è il cammino e ci siamo introdotti in questo cammino. È necessario renderci liberi. Qui liberi traduce quello che lui in spagnolo dice indifferentes, indifferenti, ma è un'indifferenza non del disinteresse, non importa niente, sono indifferente. No, l'indifferenza è, vedete, tradotto con libertà nel mio libretto, che è da intendere come una motivazione affettiva che mi unifica in rapporto alla molteplicità delle relazioni con le cose di questo mondo, le cose che sono poi gli avvenimenti e tutto quello che succede attorno a me, anche forse lontano da me, ma mi riguarda, e le responsabilità immediate e la storia che sta alle mie spalle e il futuro dinanzi al quale mi affaccio con sgomento. Ed ecco, tutte le cose create in tutto quello che è lasciato alla nostra libertà e non è proibito, in modo che da parte nostra non vogliamo più salute che malavede. Qui è in questione proprio quella rieducazione della nostra affettività, le affezioni disordinate, diceva, lo strumento, per dirlo in modo un po' grossolano, di incontro con il mondo, la mia affettività, e quella unificazione affettiva per cui sempre e dappertutto io ho a che fare con il Dio vivente, vedete? Qui io non rispondo a Dio perché elimino, ma rispondo a Dio perché lo incontro sempre e dappertutto, perché Lui così mi è venuto incontro. E così continua a chiamarmi, e così continua a sollecitarmi, e così continua a dimostrare che io non sono mio, che io sono creatura, e che io, e lo diceva il Salmo 113 molto meglio di come posso dirlo io, in qualunque angolo della terra, sotto qualunque cielo, e in qualunque momento del giorno o della notte, canto l'alleluia, sono libero. Non vogliamo allora più salute che malattia, ricchezza che povertà, onore che disonore, vita lunga che vita breve, e così via, in tutto il resto, solamente desiderando e scegliendo quello che più ci conduce al fine per cui siamo creati. Poi di questo più, vediamo se in un altro momento vi racconto qualche barzelletta, ma vedete, qui solamente desiderando e scegliendo. Il cammino di conversione non è impostato da Sant'Ignazio come un isolamento che mi esime da contatti, incontri, responsabilità. È il desiderio, è l'affettività, è la motivazione interiore che deve essere fortemente, questo è vero, ristrutturata, perché in me c'è il disordine, ma ristrutturata nel senso di come tutto io sto imparando a riconoscere come il dono mediante il quale Dio mi ha chiamato dall'inizio e continua a far valere la sua volontà. In questo modo sta veramente rivendicando che finalmente impari a parlare la sua lingua.